Salve a tutti, oggi ci colleghiamo con Beirut, con Flavio Novara, presidente del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. Questi sono i giorni in cui il mondo ricorda la strage di migliaia di palestinesi nei campi profughi a Beirut nel 1982 ed il Comitato per non dimenticare quella strage. Anche quest'anno non ha voluto far mancare la sua presenza per tenere viva la memoria di quel massacro. Flavio Novara, grazie per aver accettato l'invito di Pagine Esteri. Allora, l'importanza di questa vostra presenza quest'anno, mentre in Palestina accade quello che sappiamo. Ecco, raccontaci un po' le motivazioni e naturalmente anche qual è la situazione che hai trovato, che avete trovato come delegazione in Libano e nei campi profughi palestinesi.
Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di averci contattato. E come giustamente avete detto voi, anche quest'anno, nonostante la situazione pericolosa, tra virgolette, ma comunque obiettivamente di uno stato, c'è un'invasione israeliana nel sud del Libano e quindi c'è uno stato di agitazione in città, noi abbiamo in paese e noi abbiamo deciso appunto di venire ugualmente con una delegazione più ristretta rispetto agli anni passati per ragioni anche di sicurezza, perché ritenevamo che fosse importante ricordare quella strage che ha quel filo che la lega, che lega quella strage a quello che sta avvenendo anche oggi a Gaza, per rivendicare appunto il fatto che non tutto comincia il 7 ottobre e soprattutto dare solidarietà al popolo palestinese presente in Libano di fronte anche a quello che sta succedendo anche ai loro familiari in quelle terre, eccetera. Era importante esserci anche perché quello che sta avvenendo, che nella storia dei palestinesi, ma devo dire ormai nella storia anche europea, dal dopoguerra ad oggi, mai si era visto una violazione così profonda del diritto internazionale e il massacro indiscriminato di donne e bambini senza tener conto minimamente appunto del diritto internazionale, come citavo prima, e l'allargamento stesso del conflitto agli stati adiacenti. Non dimentichiamo che Israele appunto ha attaccato più stati, fra cui appunto anche il Libano. Quindi era importante venire qua per rivendicare il diritto internazionale e il diritto al ritorno anche dei palestinesi a tornare nella loro terra, quindi accentuare quella cosa che noi tutti gli anni rivendichiamo di fronte appunto all'idea di deportare il popolo palestinese al di fuori del suo territorio. Ora, quello che abbiamo trovato qui a Beirut, nell'immediato, si è visto già il cambiamento per quello che sono successe, che voi avete ben documentato con Pagine Esteri. Il fatto, ad esempio, che a Beirut e nelle periferie sono scomparsi praticamente completamente qualsiasi drappo o quadro o foto inneggianti a Hezbollah, e in linea di massima a tutta la questione politica in generale, quindi una città spoglia che da anni invece era messa in queste condizioni. E l'altra questione che abbiamo notato è l'assenza dei profughi palestinesi all'interno dei campi profughi, quindi tutta quella parte di profughi palestinesi che con la guerra in Siria si era spostata in Libano e da varie fonti locali, che parlava appunto di circa 1,5 milioni di persone, è cominciata a rientrare in Siria e quindi ha lasciato il vuoto. Si vede proprio anche nel campo che è calata molto la popolazione, nei campi che è calata la popolazione. E in compenso ci hanno comunicato che sono arrivati circa 32.000 nuovi profughi siriani, che sono quelli che sono scappati appunto dal regime di Anjulani in Siria. Altra questione interessante che abbiamo visto, l'unica zona dove abbiamo visto che rimangono le effigie appunto di Hezbollah, riguarda tutta la valle della Bekaa che abbiamo percorso nei giorni scorsi, e anche lì si notava questa faccenda: se in questa zona altamente contadina e agricola era facile notare capannoni di profughi siriani che lavoravano la terra eccetera eccetera, devo dire che sono quasi completamente scomparsi. Quindi un'ulteriore conferma di un'impressione che avevamo avuto nei campi e che in realtà abbiamo verificato proprio lì dove siamo molto, molto più vicini alla Siria. Devo dire che altre questioni, abbiamo incontrato alcuni esperti di posizioni internazionali, arabe, come Hussein Ayoud, che ha illustrato il fatto che comunque si sono resi conto, e ormai è chiaro, che il livello di sviluppo tecnologico israeliano era nettamente superiore e che l'azione preparata, quindi ancora in più di conferma di quello che dicevo prima, che non tutto comincia il 7 ottobre, con l'esplosione dei device e poi delle ricetrasmittenti che è avvenuto l'anno scorso, in cui noi eravamo presenti in Libano mentre questa cosa avveniva, era chiara ed è lampante che quello che è successo in Libano con quegli attentati ha avuto una preparazione molto lunga, e quindi oggettivamente sono arrivati alla conclusione, ma credo che sia anche ovvio questo, che anche senza il 7 ottobre qualcosa sarebbe oggettivamente successo, perché l'idea della costruzione della grande Israele credo che era già chiara ed evidente nel progetto di questo governo. Ci hanno comunicato, voce appunto di giornalisti locali, che c'è un tentativo di riorganizzare un fronte di difesa libanese, cercando di rimettere insieme tutte le forze politiche e organizzative, al di là delle proprie posizioni politiche, ma anche delle proprie posizioni religiose. C'è un tentativo in questo senso di riorganizzazione, in attesa appunto di questa attesa, di queste pressioni che comunque Israele e gli Stati Uniti stanno facendo sul governo, che sono effettivamente evidenti. Questo, diciamo, è la prima impressione. Noi sono oggi il terzo giorno, quindi siamo due giorni che siamo venuti qua, però il quadro degli incontri che abbiamo fatto è principalmente legato a queste cose qua. Ecco.
Senti, e venendo alla situazione in Palestina, la situazione in particolare a Gaza, cosa si dice nei campi profughi a Sabra e Shira? Cioè, hai raccontato bene che molti profughi sono andati via, sono ritornati in Siria, parliamo di profughi sempre palestinesi che sono tornati evidentemente nei campi profughi in Siria, oltre naturalmente a cittadini siriani che erano lì da anni. Però ecco, i profughi originari di Sabra e Shatila che cosa dicono rispetto a ciò che sta accadendo a Gaza, e soprattutto che timori hanno?
Allora, ovviamente due questioni fondamentali. La prima è una questione morale individuale, cioè ovvero rivedere e risentire quello che è succedendo a Gaza sta rifacendo rivivere la strage dell'82 qui. E questo sta rimettendo in moto, perché loro, che sono soprattutto i sopravvissuti che incontriamo regolarmente, hanno evidenziato questo aspetto umano profondo, e tanto è che si commuovono molto di più di quanto succedeva negli anni passati nel raccontare cosa avveniva e anche solo parlare di quello che sta succedendo a Gaza. L'altra questione ovviamente è questo principio di smilitarizzazione anche dei campi. Anche qui, allora, in alcuni campi che abbiamo visitato fino adesso, devo dire che le postazioni armate di difesa ancora ci sono. Su Shatila, un paio di postazioni che regolarmente affrontavamo e che vietavamo appunto di fotografare, ci veniva vietato di fotografare, queste due postazioni armate non ci sono più, non ci sono appunto militanti, e quindi hanno un po' anche il terrore che possa succedere la stessa cosa dell'82, cioè il fatto che smilitarizzando completamente poi i campi Israele poi decida di prendere possesso completo del Libano, e quindi che pure organizzarsi per vendicarsi anche con i palestinesi residenti in Libano. Effettivamente questa cosa l'abbiamo percepita.
Ecco, ma parliamo proprio del disarmo. Noi sappiamo che ci sono pressioni molto forti da parte degli americani, naturalmente a loro volta su pressione di Israele, per disarmare i campi profughi palestinesi e per disarmare soprattutto Hezbollah. E sappiamo anche che da parte delle varie componenti palestinesi, al di là delle dichiarazioni ufficiali, lo ricordavi tu adesso, non è che ci sia particolare entusiasmo nel consegnare le armi, cosa che tra l'altro sta avvenendo. Qualche giorno fa abbiamo visto autocarri pieni di armi leggere, alcune molto vecchie, eccetera, che venivano consegnate dal campo di Beddawi nel nord alle autorità libanesi. I palestinesi lì in Libano pensano che questo disarmo dei campi, perché lo ricordiamo, secondo un accordo del 1969, i palestinesi Libano avevano diritto all'autodifesa, però adesso si porta avanti questo principio in modo anche strumentale del controllo delle armi solo nelle mani dello Stato libanese. Non hanno la sensazione di essere un po', come dire, stati sacrificati sull'altare del disarmo, pensando che forse quello di Hezbollah, americani e israeliani, non riusciranno mai a raggiungerlo completamente.
Allora, oggettivamente non abbiamo avuto degli incontri tali per poter affrontare questo problema. Speriamo di farlo nei prossimi giorni, quindi diciamo direttamente interrogando o parlando con le autorità del campo o chi è comunque adeguato a questo. Certo che ribadisco quello che dicevo prima, cioè sicuramente gli dà molta preoccupazione, non sono del tutto d'accordo su questa situazione, ma devo dire che anche i libanesi in sé non sono molto d'accordo sulla militarizzazione. Infatti c'è una forma di attendismo anche da parte del governo che sta giocando su più piani e sta cercando di riuscire a capire come muoversi nei meandri delle trattative. Non so come sta andando. Ci hanno raccontato, ad esempio, che hanno aperto una serie di trattative, di incontri, sono 5-6 incontri che devono aver fatto anche qua a Siria per cercare di sistemarsi un attimo e trovare un punto di accordo con Angelani anche su questo. Ci sono delle trattative in corso, però mi sembra che concretamente ancora non ci sia nient'altro se non, appunto, come dicevi tu, questa cosa che hanno armi anche vecchie consegnate, che sono andate distrutte, eccetera. Credo che sia una cosa in divenire rispetto a quello che succederà anche nei prossimi mesi, e soprattutto questa offensiva su Gaza che è avvenuta appunto esattamente ieri notte, comunque, che sta proseguendo, eccetera. Sicuramente c'è una forma un po' di attendismo per vedere quale sviluppo e come si muoverà anche la comunità internazionale rispetto alla deportazione palestinese, ma soprattutto l'attacco portato a Gaza.